Briciole di Magistero. Rivolgendosi ai detenuti di Regina Coeli il 9 aprile del 1964, Papa Paolo VI ricorda loro qual è la virtù cristiana che devono continuare a coltivare sempre e comunque.
C'è una parola che tutto racchiude nel linguaggio religioso e cristiano, è una parola anche corrente nel linguaggio profano, ma qui assurge davvero ad una bellezza e ad una forza che sa di sole, e cioè la parola speranza. Abbiatela nel cuore, figlioli miei. Direi che un solo peccato potete commettere qui, la disperazione. Togliete dalla vostra anima questa catena, questa vera prigionia, e lasciate che il vostro cuore invece si allarghi e ritrovi anche in questa costrizione che vi toglie la libertà fisica esteriore, la libertà di spaziare nella speranza.
In visita al santuario di Loreto il 4 ottobre del 1962, la prima uscita di un papa dal confine, diciamo, del Vaticano e di Roma, Papa Giovanni XXIII ne approfitta per regalarci qualche ricordo di giovinezza, ricordo un po' venato di malinconia, e ce ne spiega lui stesso il motivo.
Motivi di pietà religiosa mossero papi e personaggi illustri di ogni secolo a sostare in preghiera in questa basilica di Loreto, che si estolle sul digradare dei colli piceni verso il mare Adriatico. Animati da fervida fede in Dio e da venerazione verso la madre di Gesù e nostra, essi vennero qui in pellegrinaggio, talora in tempi difficili e di gravi ansietà per la Chiesa. Basta ricordare fra gli altri i papi Pio II, Paolo III, l'iniziatore del Concilio di Trento, Pio VI e Pio VII, Gregorio XVI e Pio IX. E inoltre, accanto ai papi, San Carlo Borromeo, San Francesco di Sales e altri santi e beati, per averne un tratto di edificante incoraggiamento. L'atto di venerazione alla Madonna di Loreto che compiamo oggi ci riporta col pensiero a 62 anni or sono, quando venimmo qui per la prima volta, di ritorno da Roma, dopo d'aver acquistato l'indulgenza del giubileo indetto da Papa Leone. Era il 20 settembre del 1900. Alle ore 2 del pomeriggio, ricevuta la Santa Comunione, potemmo effondere la nostra anima in prolungata e commossa preghiera. Per un giovanetto seminarista, cosa c'è di più soave che intrattenersi con la cara Madre Celeste? Ma ahimè, le dolorose circostanze di quei tempi, che avevano diffuso nell'aria una sottile vena canzonatoria verso tutto ciò che rappresentava i valori dello spirito, della religione, della Santa Chiesa, convertì in amarezza quel pellegrinaggio, non appena ci accadde di ascoltare il chiacchiericcio della piazza. Rammentiamo ancora le nostre parole di quel giorno sul punto di riprendere il viaggio di ritorno. Madonna di Loreto, io vi amo tanto e prometto di mantenermi fedele a voi e buon figliuolo seminarista. ma qui non mi vedrete più. Vi tornammo invece altre volte, in seguito, a lunga distanza di anni. Ed oggi eccoci qui, con la famiglia dei nostri più intimi collaboratori. Eccoci qui accolti a gran festa da splendida corona di anime elette.
Giovanni Paolo II a Tor Vergata il 19 agosto dell'anno 2000, Giubileo dei Giovani. Rievoca la domanda definitiva di Gesù rivolta agli Apostoli: chi dite che io sia? Un invito per tutti noi per verificare la saldezza della nostra fede.
Carissimi giovani e ragazzi, con grande gioia mi incontro nuovamente con voi in occasione di questa veglia di preghiera, durante la quale vogliamo metterci insieme in ascolto di Cristo che sentiamo presente tra noi. È Lui che ci parla. Voi chi dite che io sia? Gesù pone questa domanda ai Suoi discepoli nei pressi di Cesarea di Filippo. Risponde Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. A sua volta il Maestro gli rivolge le sorprendenti parole: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Qual è il significato di questo dialogo? Perché Gesù vuole sentire ciò che gli uomini pensano di Lui? Perché vuol sapere che cosa pensano di Lui i Suoi discepoli. Ecco che cosa è la fede. È la risposta dell'uomo ragionevole e libero alla parola del Dio vivente. Le domande che Cristo pone, le risposte che vengono date dagli Apostoli e infine da Simon Pietro, costituiscono quasi una verifica della maturità della fede di coloro che sono più vicini a Cristo.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. every life we have some trouble.
Il piano della guerra, Papa Pio XII, sembra ravvisare una contraddizione tra gli orrori, le violenze vissute ogni giorno e dall'altra parte l'ansia di civile convivenza, che peraltro si spiega come nostalgia appunto di pace, di benessere. Come è possibile, tuttavia, si chiede il Papa, che in anni così bui si riesca a coltivare in particolare il desiderio della democrazia? Forse proprio perché è inevitabile desiderare ciò che non si può ottenere nell'immediato. Radiomessaggio di Natale del 1944.
Antitesi strana, questa coincidenza di una guerra la cui asprezza tende a giungere fino al parossismo e del notevole progresso delle aspirazioni e dei propositi verso un'intesa per una pace solida e durevole. Senza dubbio si può ben discutere il valore, l'applicabilità, l'efficacia di questa o di quella proposta. Il giudizio su di esse può ben rimanere in sospeso, ma è sempre vero che il movimento è in corso. Inoltre, e questo è forse il punto più importante, sotto il sinistro bagliore della guerra che li avvolge, nel cocente ardore della fornace in cui sono imprigionati, i popoli si sono come risvegliati da un lungo torpore. Essi hanno preso di fronte allo Stato, di fronte ai governanti, un contegno nuovo, interrogativo, critico, diffidente. Edotti da un'amara esperienza, si oppongono con maggior impeto ai monopoli di un potere dittatoriale, insindacabile e intangibile, e richiedono un sistema di governo che sia più compatibile con la dignità e la libertà dei cittadini. Queste moltitudini irrequiete, travolte dalla guerra fin negli strati più profondi, sono oggi invase dalla persuasione, dapprima forse vaga e confusa, ma ormai incoercibile, che se non fosse mancata la possibilità di sindacare e di correggere l'attività dei poteri pubblici, il mondo non sarebbe stato trascinato nel turbine disastroso della guerra e che a fine di evitare per l'avvenire il ripetersi di una simile catastrofe, occorre creare nel popolo stesso efficaci garanzie. In tale disposizione degli animi vi è forse da meravigliarsi se la tendenza democratica investe i popoli e ottiene largamente il suffragio e il consenso di coloro che aspirano a collaborare più efficacemente ai destini dell'individuo e della società.
Briciole di Magistero.